Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La Corte Penale Internazionale emette i mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Il premier israeliano parla di antisemitismo e gli Stati Uniti respingono la decisione. Ma Borrell avvisa i paesi dell'Unione Europea. La decisione della Corte va applicata. Il Senato degli Stati Uniti boccia i provvedimenti proposti da Bernie Sanders per tagliare gli invii di armi a Israele, l'ennesima dimostrazione dell'ambiguità dell'amministrazione Biden davanti al massacro in corso a Gaza. I lavoratori greci scendono in piazza contro l'aumento del costo della vita e i salari sempre più bassi, Atene paralizzata da uno sciopero di 24 ore. La crisi tedesca vista dall'Ungheria, tra i paesi dell'Europa centro-orientale, l'economia di Budapest è una di quelle che più risente della situazione. War Music, Id Rush, il nuovo album di inediti della band Tuareg, Tinariwen. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito dalla notizia di oggi. La Corte Penale Internazionale ha emesso i mandati d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'ormai ex ministro della difesa Yoav Gallant e per Mohammed Deif, leader militare di Hamas, che Israele dice di aver ucciso ma sulla cui morte non ci sono prove ufficiali. Le accuse sono di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. La Corte ha detto che la versione completa dei mandati contro Netanyahu era segreta per proteggere i testimoni e salvaguardare la condotta delle indagini, ma gran parte delle motivazioni sono state pubblicate. Queste si sono concentrate soprattutto sull'ostruzione della fornitura di aiuti umanitari a Gaza, che è stata giudicata deliberata. Netanyahu ha reagito immediatamente parlando di decisione antisemita, si è paragonato ad Alfred Dreyfus. Alle sue accuse, hanno fatto eco praticamente tutti gli esponenti politici israeliani, compresi quelli all'opposizione. Noi in Israele abbiamo raggiunto per un primo commento Meron Rapoport, giornalista, ex caporedattore di Haaretz.
Credo che è un giorno importante, un momento importante, che anche se la prima reazione è così negativa e critica, la decisione credo che può avere delle conseguenze più tardi sul come Israele pensa se stesso, come la società israeliana vede se stessa e anche forse sul modo in cui ufficiali e soldati e generali si comporteranno nella guerra sia a Gaza, soprattutto a Gaza, ma forse anche in Libano.
Perché viene messo nero su bianco che quello che è stato fatto fino a qui è un crimine?
Sì, per esempio in queste ultime settimane c'è questo piano dei generali, come si chiama, per fare un assedio sul nord del Gaza. È stato criticato questo piano dicendo che è un crimine di guerra, ma quelli che li hanno proposto hanno detto no, questo è una parte della strategia militare e adesso è scritto in modo molto chiaro che questo è un crimine contro l'umanità. Non posso dire che avrà delle conseguenze immediate sul modo in cui si comporta l'esercito israeliano adesso a Gaza, ma adesso è molto chiaro che questo non è legittimo. Avrà delle conseguenze sulla posizione di Israele, che è già in difficoltà enorme, e quando ministri, non lo so, italiani, tedeschi, francesi arriveranno ad Israele, potranno incontrare uno che c'è un mandato di cattura contro di lui a Gerusalemme? Potranno? Non lo so, credo che sarebbe molto molto difficile, imbarazzante per loro.
Prima dicevi appunto che Netanyahu ha risposto subito parlando di antisemitismo, di nuovo caso Dreyfus, ed è una cosa che abbiamo visto in tutto questo anno, in cui la retorica del governo israeliano è quella di gridare all'antisemitismo e di fare questi paragoni storici molto facilmente. Secondo te questo è un po' pericoloso anche dal punto di vista storico, nel senso che in qualche modo banalizzano anche quella storia lì che ha delle caratteristiche specifiche?
Senz'altro, l'abbiamo visto ad Amsterdam, Israele ha usato questo paragone con Anne Frank, l'olocausto a Olanda, è una banalizzazione terribile, secondo me insulto alla memoria della Shoah, e ci sono altri come me che lo pensano, e anche non aiuta Israele, si prende questa accusazione che è fortissima per casi che non c'entrano per niente con antisemitismo, e questo è backfire anche credo contro Israele.
Gli Stati Uniti hanno rigettato subito la decisione della Corte, definendola non legittima. Washington, così come Israele, non riconosce la Corte Penale Internazionale, ma altri 124 paesi, compresi quelli dell'Unione Europea, hanno firmato lo statuto che l'ha istituita, e quindi se Netanyahu si recasse in uno di questi, in teoria sarebbero obbligati ad arrestarlo. Alcuni paesi, come Francia, Olanda e Irlanda, hanno già detto che seguiranno le linee della Corte Penale Internazionale, e Josep Borrell, capo della politica estera dell'Unione, ha sottolineato che quella della Corte non è una decisione politica, ma la decisione di un tribunale, e ha detto che le decisioni dei tribunali devono essere rispettate e applicate. Sulle effettive implicazioni giuridiche dei mandati d'arresto, Sara Milanese ha intervistato Triestino Mariniello, docente di diritto penale internazionale all'Università di Liverpool e membro del team legale che rappresenta le vittime palestinesi alla Corte Penale Internazionale.
Una decisione storica, soprattutto per le vittime palestinesi, perché è la prima volta che il loro ruolo vengono riconosciute le vittime palestinesi, ed è la prima volta che c'è un tentativo concreto di porre fine all'impunità di cui godono da sempre le autorità israeliane, i leader politici e militari israeliani. Ci possiamo aspettare un impatto nel breve periodo, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Parlando del livello internazionale, 125 Stati membri della Corte Penale Internazionale hanno l'obbligo giuridico, non la discrezionalità politica, di eseguire questi mandati di arresto laddove Netanyahu o Gallant dovessero recarsi in questi paesi. Quindi sicuramente un primo effetto immediato, e ridurrà significativamente le capacità di Netanyahu di agire come primo ministro israeliano, considerando appunto che non avrà più la possibilità di recarsi ad esempio in nessuno dei paesi dell'Unione Europea. Avrà anche un impatto a livello internazionale probabilmente sull'altro procedimento in corso alla Corte Internazionale di Giustizia, dove come sappiamo vi è un procedimento per genocidio nei confronti di Israele. Ecco, i mandati di arresto non hanno ad oggetto esplicitamente il crimine di genocidio, ma comunque riguardano alcune condotte potenzialmente genocide, come quella della privazione di beni essenziali, di cui ci parla oggi la Corte Penale Internazionale in questi mandati di arresto. Avrà delle implicazioni a livello nazionale, dicevo prima, su eventuali procedimenti penali e non penali, perché probabilmente darà vita a tutta una serie di procedimenti penali nei confronti di cittadini israeliani, per esempio il caso di cittadini israeliani con doppia nazionalità, procedimenti penali aventi all'oggetto appunto la commissione, un nuovo eventuale coinvolgimento nella commissione di crimini internazionali nella striscia di Gaza, ma anche in procedimenti non penali. Ad esempio mi riferisco a tutte quelle azioni ora in piedi in una serie di paesi, tra cui in Germania, in Olanda, negli Stati Uniti, che mirano a bloccare l'export di armi. Sarà un elemento molto importante che verrà utilizzato in questi procedimenti. Il trasferimento di armi ad Israele potrebbe essere visto appunto come una condotta di facilitazione nella commissione di questi crimini internazionali.
non tutti i paesi a livello mondiale hanno sottoscritto il regolamento, esatto, della Corte Penale Internazionale, quindi non sono tenuti ad un eventuale arresto. Netanyahu e Gallant, se restano confinati all'interno del loro stato, non vanno a correre il rischio di un arresto, ma a livello internazionale è un brutto colpo per Israele.
È vero che una serie di stati non ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale, ma però bisogna anche aggiungere che questi stati, però soprattutto i leader politici di questi stati, potrebbero essere responsabili per appunto la facilitazione nella commissione di crimini internazionali, laddove continuerà ad esempio a fornire assistenza soprattutto militare alle autorità israeliane. E questo vale soprattutto per gli Stati Uniti, ma vale anche per l'Italia, vale per la Germania e per il Regno Unito. Quando parlavo di Stato non membro mi riferivo soprattutto agli Stati Uniti. Certo. Il fatto che gli Stati Uniti non siano Stato membro della Corte Penale Internazionale non giustificherebbe un'eventuale responsabilità, anche perché la Corte in quel caso avrebbe anche giurisdizione, visto che i crimini sono commessi sul territorio palestinese.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rimaniamo in qualche modo in tema, perché a dimostrazione dell'incrollabile sostegno degli Stati Uniti a Israele, anche davanti alla disperata situazione a Gaza, questa notte il Senato americano ha bocciato la misura proposta da Bernie Sanders per tagliare gli invii di armi a Israele. Sentiamo Roberto Festa.
La bocciatura delle tre misure presentate da Bernie Sanders al Senato era attesa. Impossibile trovare una maggioranza a prova di ostruzionismo per provvedimenti che miravano a tagliare parte dei recenti aiuti militari da 20 miliardi di dollari degli Stati Uniti a Israele. Quelli relativi dunque alle armi più devastanti, bombe, munizioni per mortai, sistemi guida, GPS. Aveva detto in una conferenza stampa prima del voto Bernie Sanders che gran parte di ciò che sta avvenendo avviene con i soldi dei contribuenti americani, che gli Stati Uniti sono complici nelle atrocità contro i palestinesi e che questa complicità deve finire. Le misure avevano ottenuto il sostegno deciso di due senatori democratici, Elizabeth Warren e Jeff Merkley. Warren aveva detto che il rifiuto da parte dell'amministrazione americana di seguire la legge e sospendere gli invii di armi mina la credibilità americana nel mondo. La legge americana vieta infatti di fornire aiuti militari a eserciti che si sono resi responsabili di violazioni contro i diritti umani. Su questo l'amministrazione Biden si è sempre dimostrata piuttosto ambigua, ha segnalato violazioni da parte di Israele, ha chiesto che Israele facesse per esempio entrare più aiuti a Gaza, cosa non avvenuta nonostante l'ultimatum americano. Comunque, alla fine, gli aiuti militari americani a Israele non sono mai stati davvero ridotti e questo chiedeva appunto Sanders e i senatori che appoggiavano la misura. Alla fine il voto è stato l'ennesimo segnale del sostegno granitico di cui Israele gode a Washington. 20 senatori hanno votato a favore, 80 contro. La gran parte dei democratici ha votato quindi con tutti i senatori repubblicani per respingere i provvedimenti. La bocciatura appunto era prevista, non c'era maggioranza possibile, ma Sanders e i suoi speravano di raccogliere voti sufficienti per far pressione sull'amministrazione Biden e costringerla appunto ad una politica meno favorevole a Israele. Il voto peraltro segue l'ennesimo veto, il quarto per la precisione, posto dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza per bocciare una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco. Del resto, pur negli alti e bassi, diciamo, dei rapporti tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, il sostegno dell'amministrazione americana nei confronti di Israele non è mai stato davvero in discussione. E ora che l'addio di Biden è vicino, quello che possiamo dire con una qualche certezza è che la politica di questa amministrazione è stata in fondo fallimentare. I tentativi di Biden e dei suoi per cercare di limitare l'azione israeliana, arrivare ad un cessate il fuoco, sono stati troppo timidi, inefficaci e hanno sostanzialmente lasciato mano libera a Netanyahu. Si attende a questo punto l'entrata alla Casa Bianca di Donald Trump. L'appoggio di Trump a Israele resterà, manco a dirlo, granitico. Qualcosa però potrebbe cambiare. Trump ama dipingersi come colui che risolve i problemi. Potrebbe dare quindi mano ancora più libera a Israele, da un lato, ma potrebbe anche chiedere a Israele, al governo di Netanyahu, in modo più fermo, di arrivare alla fine del conflitto, di arrivare ad una qualche soluzione. Soluzione che ovviamente potrebbe essere tutt'altro che favorevole ai diritti dei palestinesi e a uno Stato palestinese. Questa comunque è un'altra storia cui assisteremo tra qualche mese.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Grecia perché ieri migliaia di lavoratori del settore pubblico e privato sono scesi in piazza per protestare contro l'aumento del costo della vita e per chiedere salari più dignitosi. Lo sciopero è durato 24 ore e ha di fatto paralizzato la città. Ad Atene abbiamo raggiunto il giornalista greco Dimitri Degliolanes.
Uno sciopero grande e ben riuscito, fatto parecchio tempo dopo l'ultimo sciopero generale, che fu circa 2 anni fa. Cioè, era proprio veramente uno sfogo, direi così, dei lavoratori per una situazione assolutamente insopportabile, che ha portato in maniera unitaria, cosa insolita per la Grecia, 3 organizzazioni sindacali, quelle più importanti, a decidere in maniera unitaria a fare questo sciopero, che ha paralizzato effettivamente Atene, i trasporti, il settore pubblico non ha funzionato, altre imprese sono state paralizzate, quindi sì, effettivamente ha avuto un grande successo, un grande corteo che ha attraversato Atene. Per la sua forza è riuscito ad evitare anche aggressioni da parte della polizia, alle quali si è abituato il governo greco le volte scorse, per cui sì, direi che è stato uno sciopero ben riuscito, sì.
Diciamo è il frutto di una situazione che per la popolazione greca sta diventando insostenibile. Cioè da...
No, siamo in una situazione di disperazione dei lavoratori greci, perché non c'è nessun aumento, anzi c'è un abbattimento degli stipendi, c'è un aumento sproporzionato degli orari di lavoro, ci sono tutte misure contro i lavoratori che prende il governo e che impone in tutti questi anni, per cui abbiamo una fuga dei lavoratori, specialmente quelli più giovani dal paese, sia quelli che si sono appena laureati, sia quelli che non sono laureati ma cercano un lavoro ben retribuito, eccetera, lo cercano in Europa, lo cercano nei paesi del Golfo, insomma, comunque la gente, i giovani se ne vanno e lasciano questo paese, lasciano la disperazione dietro a loro. Molte imprese chiudono, è l'unica industria che continua a funzionare e a dare ricchezza è il turismo. Se questo può essere una prospettiva economica per il paese, veramente solo nel cervello di Mitsotakis.
A proposito di Mitsotakis, lui proprio qualche giorno fa ha elogiato la crescita greca e come si è ripresa dalla crisi, eccetera.
L'ha vista mentre dormiva, evidentemente. Lui ha grandi sostenitori dentro l'Unione Europea perché fa esattamente quello che l'Unione Europea vuole imporre in tutti i paesi dell'Eurozona, sia quelli con un'economia forte, sia quelli che, come la Grecia, con un'economia molto debole, quindi insomma i dogmi neoliberisti per cui deve privatizzare tutti, deve distruggere qualsiasi coinvolgimento dello Stato, delle casse pubbliche nell'economia, e questo sta comportando appunto la miseria e il fallimento della Grecia dal punto di vista dei lavoratori, dal punto di vista dell'eurozona, magari questo è il paradiso.
Restiamo in Europa, continuiamo a parlare di crisi economica, questa volta parliamo però di quella tedesca, che ha effetti anche nei paesi dell'est Europa e soprattutto in Ungheria. Sentiamo Massimo Congiu.
Le economie dei paesi dell'Europa centro-orientale cominciano a dare sintomi di rallentamento a causa della crisi economica tedesca. C'è infatti da considerare che la Germania figura come il più importante partner commerciale per oltre la metà degli stati membri. Quelli dell'area prima menzionata presentano uno sviluppo economico relativamente recente, incentivato in modo notevole dal loro ingresso nell'Unione Europea. Gli investimenti tedeschi, si diceva, hanno avuto un ruolo molto importante in termini di impulso economico a favore di questi paesi, ma ora con la crisi le cose sono cambiate. L'Ungheria sembra essere per molti versi uno degli stati della regione che più hanno risentito di questa situazione. Le difficoltà della Volkswagen sono emblematiche di quanto sta avvenendo in Germania e la sua produzione è calata nei paesi dell'Europa centro-orientale. A ottobre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2023, essi risultati in calo del 5,3% in Ungheria contro il 3,8% della Romania e l'1,3% della Polonia. Anche nel paese governato da Orban, come in altri dell'area in questione, l'industria automobilistica tedesca ha fatto degli investimenti di rilievo e aperto stabilimenti. Oltre alla Volkswagen si sono mosse in questo senso l'Audi e la Mercedes, le quali non hanno perso tempo negli anni scorsi a lamentarsi per la diminuzione di manodopera ungherese qualificata, fenomeno quest'ultimo dovuto a un interessante flusso migratorio verso i paesi europei più solidi sul piano economico, è iniziato oltre 10 anni fa. Per questo alla fine del 2018 il governo di Budapest fece approvare la cosiddetta legge schiavitù, quella degli straordinari solo formalmente facoltativi, alcuni punti della quale sono stati poi bocciati dalla Corte Costituzionale. Di fatto gli investimenti in ambito automobilistico incidono in modo interessante sul prodotto interno lordo ungherese, ossia su quello di un paese la cui economia dipende in sostanza dagli investimenti stranieri e che ha risentito notevolmente delle difficoltà materiali dovute al Covid-19 e alla guerra in Ucraina, con una rilevante sofferenza sociale. Buona parte dei fondi comunitari e sospettanti sono ancora congelati per le preoccupazioni riguardanti lo Stato di diritto, e quindi Orban cerca investitori anche in Russia e in Cina, cosa che insieme ad altre fa storcere il naso all'Unione Europea. Tornando al settore auto, va detto che parte delle speranze ungheresi affidate alle nuove fabbriche della BMW, che secondo quanto è dato sapere sono in costruzione ed entreranno in funzione nella seconda metà del 2025. Intanto, stando alle stime della Commissione Europea, l'economia ungherese nel 2024 sarà cresciuta dello 0,6%, fanalino di coda della regione centro-orientale.
Chiudiamo con la nostra rubrica del giovedì dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le premesse del disagio Tuareg vengono da lontano, fin dai guasti prodotti dalla colonizzazione francese, che tracciò delle linee di demarcazione lì dove per i nomadi c'era un immenso spazio senza confini. Diventato indipendente nel 60, già al principio del decennio, il Mali non trovò di meglio per affrontare le rivendicazioni Tuareg che una sanguinosa repressione. Cominciò così, anche per Tuareg di altri paesi dove scoppiarono conflitti analoghi, una storia di esilio che si è prolungata fino ad oggi. Nel 63, a 4 anni, Ibrahim Ag al-Habib, poi fondatore e figura carismatica dei Tinariwen, vide uccidere il padre durante la ribellione Tuareg. Crebbe poi nei campi profughi nel sud dell'Algeria. La modernizzazione della musica Tuareg, con al centro l'adozione negli anni 80 della chitarra, prima acustica e poi anche elettrica, è nata proprio nei campi dei rifugiati Tuareg in Algeria e in quelli in Libia, dove ai nomadi veniva impartito anche addestramento militare per prepararsi alla lotta armata. A Taman Rasset, in Algeria, Ibrahim Ag al-Habib ricevette una chitarra acustica e incontrò altri musicisti Tuareg provenienti dal Mali. Tinariwen nacque nei primi anni 80 in Libia, per l'esattezza a Tripoli. Nell'85 il gruppo si spostò in un campo libico chiamato Tin Mars, 2 marzo. Da lì, su cassette, cominciarono ad irradiarsi nel mondo dei nomadi del Sahara le loro canzoni, che fondevano la nuova estetica musicale Tuareg, di cui Tinariwen erano i battistrada, e istanze rivendicative e identitarie. Nel 90 scoppiò una nuova rivolta Tuareg e diversi membri della band, tra cui Ibrahim Agh al-Habib, imbracciarono le armi. Nel gennaio del 91 fu firmato un accordo di pace e i Tinariwen decisero di dedicarsi completamente alla musica. Nello stesso anno, in uno studio ad Abidjan, in Costa d'Avorio, incisero Kel Tinariwen, la loro prima cassetta ufficiale, uscita l'anno seguente. All'inizio del nuovo millennio poi cominciò il loro decollo internazionale, che ha dato il via all'affermazione del filone del blues rock Tuareg, da un quarto di secolo uno dei fenomeni più consistenti e duraturi nell'ambito della world music. Dopo una lunga tournée mondiale che ha fatto seguito all'uscita nel 2023 del loro album Amatsu, adesso i Tinariwen pubblicano Idrash, una raccolta di inediti risalenti al 2002-2008, costituita da demo poi elaborati nei loro album e da quattro pezzi mai pubblicati. Con chitarre acustiche o elettriche, sono brani spogli, senza fronzoli, che ci portano nella dimensione intima della musica fatta nella tenda di un accampamento di nomadi o in un campo di rifugiati, e in cui ritroviamo l'essenza dell'estetica di Tinariwen e anche l'essenza del suo fascino. Un'essenza che ha retto benissimo l'innesto di elementi moderni e il rapporto con i produttori e il mondo discografico del nord del mondo, grazie al background di una identità profonda e della dura storia che abbiamo richiamato. Una storia che continua ad essere anche un presente, data la pesante situazione di conflitto e l'attività jihadista nel nord del Mali. I Tinariwen sono costretti a vivere nel sud dell'Algeria. Intanto le aspirazioni Tuareg in Mali, come negli altri paesi, continuano a non essere soddisfatte. Idrash si apre proprio con la storia e la più drammatica, con un demo di Soixante Trois, brano poi inserito nell'album Aman Iman del 2007, che si riferisce alla ribellione Tuareg del 63, in cui morì il padre di Ibrahim Agh al-Habib. Il 63 è passato, ma tornerà. Quel tempo ci ha lasciato dei ricordi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.